E siamo qui con Gianni Venturi, ciao, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, Gianni Venturi, scrittore, poeta, musicista, pittore, cantante, una voce usata per studiare se stesso e la vita, una voce che cresce e diventa sempre più alta, un mezzo per esprimersi, da curare e nutrire. Com'è?
Beh, grazie.
Come stai?
Sto bene, pittore non sono più da anni, ho dipinto per anni, ma ho capito che non ero granché, ho smesso.
Ah,
anche
okay.
Se ho fatto mostre, poi cerco di colorare la musica adesso.
Bene, bene, certo. E oggi ci racconterai appunto di Socrate è morto, il tuo ultimo album uscito autoprodotto questo marzo, e parafrasandoti hai decisamente poetato.
Sì,
da dove inizia?
Sì. Ma guarda, non me la sentivo di proporlo a nessuna delle case discografiche che di solito c'è, la Marrakesh con gli Altari Totemi, con la Lizard con Coelette, perché sapevo che era un disco difficilissimo da vendere, credo io, anche se poi sto avendo buonissime recensioni, però di fatto
è
uno di quei dischi che rimarranno nell'etere, ecco. E poi mi piace anche l'idea dell'autoproduzione dei piccoli numeri, no? Cioè, chi fa parte di una nicchia come me, come altri miei compagni di viaggio, sappiamo già che non saremo mai nei grandi numeri, quindi autoprodursi, vendere nelle serate, vendere agli amici, insomma è una piccola nicchia, ecco.
Ok, allora qual è stata la prima traccia completata? Da dove inizia l'album?
L'album in realtà inizia da Buco Nero, però sai, io ho un modo di quando faccio da solo di comporre come linguaggio macchina, tutte le informazioni convergono al centro, poi metto insieme mille robe e poi faccio i brani, cioè, però in realtà tutto il concetto creativo nasce insieme, so che è difficile da spiegare, però sono anche autistico, quindi penso che contribuisca a far di me un creativo un po' strano, fuori dalle righe. Poi Buco Nero, dopo gli ho risposto con Black Hole, quindi la prima e l'ultima, che in realtà è sempre Buco Nero, però ogni tanto utilizzo una parola inglese solo per la musicalità, ecco. Non per essere più figo, ecco, anche perché lo parlo malissimo.
Ecco, sì, Buco Nero comunque con questi effetti sulla voce che diventano i suoni che sembrano innesti che si autoproducono, è come una nascita, come un cercare di costruire delle buone basi, trovare l'equilibrio giusto all'inizio quando bisogna farlo, non adesso che è troppo tardi, come è venuto fuori.
Ti devo dire che è più bella la tua spiegazione che il brano, senz'altro, ma in realtà io ho studiato molto la voce, un po' perché sono un fan sfegatato, sono stato di Demetrio Stratos, ma poi di altri, poi ho seguito i canti sciamanici, i canti siberiani, i canti tibetani, senza mai arrivare a quei livelli, perché non si è arrivato nemmeno Demetrio a quei livelli, ma anche perché non gli interessava, forse ci sarebbe arrivato se non fosse morto. Però potevo fare il figo, no? Faccio il canto armonico, faccio tutte queste robe un po' difficili, invece volevo utilizzarlo per la musica e ho iniziato a utilizzare gli effetti. Mi sono reso conto che la voce poteva essere uno strumento. Ho attinto un po' della beatbox, perché questi ragazzini che fanno queste robe incredibili, perché io ho guardato i campionati del mondo di beatbox, ci sono delle robe incredibili, che la utilizzano solo per giocare, non fanno questi tornei di musica, ma non creano. Allora ho cercato di prendere tutto questo materiale, creatività diverse, di tempi diversi, e produrre un lavoro che vestisse la mia poesia, ecco, così.
Ecco, bene. E poi c'è Socrate è morto, che è la title track, con in sottofondo questa sorta di blues sintetico, insomma ribellarsi alla conformità, alla omologazione non è più utile, perché non c'è più quella luce che rappresenta l'idea nuova, l'illuminazione creativa e intellettiva. Come è venuto fuori?
Ma io sono e sono sempre stato un anarchico.
Sì.
Anarchico, se si può dire politicamente, anche se è un ossimoro, cioè nel senso che l'anarchia
non
è al di sopra.
Non puoi credere
ecco.
Nell'anarchia, e che non creda a niente, diciamo.
E in realtà il mio modo di pensare all'anarchia, Bakunin e altri così, la mia libertà finisce dove comincia la tua. Sì. L'anarchia però necessita tanta intelligenza e cultura e senso etico, quindi per questo che viene definito un'utopia. In realtà è l'unica forma di vita possibile per me, ma viene definita un'utopia perché per avere l'anarchia dovremmo vincere l'ignoranza nel mondo e credo che sia difficilissimo. Noi viviamo un'epoca culturalmente molto bassa, siamo molto informati su tutti e tutto, ma se leggi le corrispondenze dei poeti della fine dell'Ottocento ti rendi conto che la cultura era ben altra cosa, era limitata a meno persone, ma il livello era altissimo. Oggi non è che devo dirlo io, ma abbiamo un'informazione che non sa nemmeno scrivere, non sa nemmeno, la gente che non sa parlare, e i progetti musicali che si fanno in 2-2-4 con dei campioni, che poi va bene usarli, però insomma manca completamente la volontà
la
di andare
sostanza.
Oltre. Scusa se parlo troppo, insomma.
No. Va bene, può essere che Crolla, che abbiamo messo di inizio chiacchierata, insomma ti porta a cantare nell'intro in uno degli strati della torta e poi anche il cantato diventa discorso parlato. Esci dalla canzone e osservi questo veleno, queste urla, parafrasandoti. Insomma, bisogna diventare ciechi e sordi per non vedere il paese che crolla. Come l'hai composta?
Beh, è il testo più vecchio di dell'album e io l'ho proposto nei miei reading poetici varie volte e lo rimetterò anche in altri album, perché il paese che crolla non è l'Italia, è il paese umano che crolla. Io sono leggermente pessimista, nel senso che anche un po' spaventato, un riscaldamento globale, guerre, dolore, disperazione, insomma c'è, il mondo sta effettivamente crollando e noi siamo qua ciechi e sordi. C'è questa mancanza di lungimiranza, no? Non si pensa al domani e a ciò che resterà ai nostri figli. A livello climatico penso che abbiamo già superato il punto di non ritorno. Mentre noi parliamo, bambini siriani stanno costruendo i palloni che vengono usati per l'europeo, c'è sofferenza e dolore ovunque e noi siamo qua nell'indifferenza totale. Poi il dolore finisce in fretta, no? Cioè, pensa quando parlavano dell'emergenza indiana, tragedia, è durata una settimana, poi non si sente più niente, ma in India muoiono 2 milioni di bambini l'anno e muoiono milioni di persone ogni giorno. Ogni anno per malattie curabili facilmente in Occidente, quindi però è già passato di moda. Scusa, mi è beccato in una giornata male, mi scuso su chi sta ascoltando, ma non riesco ad essere ottimista, ecco, scusate.
Va bene. Poi sì, continuando comunque con le canzoni, c'è il demone delle ossa rotte con questo mantra ipnotico, fai entrare in questa sorta di commemorazione del tuo poetare, insomma suoni aribi, arcaici che la tua voce sviluppa, accende fino a far rintravedere la profondità dell'anima.
Sì, questo è apparentemente un qualcosa di negativo inizialmente, in realtà è un testo che secondo me è abbastanza spirituale. Sì, perché poi il demone delle ossa rotte, ultimamente sto leggendo testi antichi anche su le leggende degli angeli caduti, in realtà nelle leggende anche gnostiche e sumeri i demoni non sono altro che personaggi di luce che sono caduti ma che possono ritornare alla luce, quindi il demone dalle ossa rotte quando hai raggiunto proprio il livello più basso e ricominci a salire, a meno che non fai come diceva Frank Anthony, quando sei arrivato al fondo ricordi che puoi anche cominciare a scavare, ecco.
Sì, è vero. Bene. E poi c'è un Maya, un canto della fratellanza per unire in questa sorta di preghiera che da cullante diventa imponente.
È coreana, è un testo coreano molto antico che io metto in quasi tutti gli album, l'ho messo anche in Moloch, non so se conosci il mio progetto Moloch, quando sei a Morocco, comunque è dentro anche lì o Maya, e la canto da quando ero bambino, quindi l'ho sempre tenuta dentro il mio cuore. È un inno alle madri, alla spiritualità femminile praticamente, cioè mentre che so i cinesi col Tao hanno Yang e Yin, il coreano ha Yang e Yin e Sun Yang e Sun Ying, ha un, anche esteriore e interiore, ma c'ha un interiore anche nell'esteriore e un esteriore anche nell'interiore, sembra complicato, ma in realtà, e quindi c'è la parte femminile preponderante nella spiritualità. Noi in Occidente l'abbiamo persa perché siamo legati, ognuno può credere quel che vuole, a religioni medio orientali che vengono da un libro che ha divinizzato la figura maschile, ma in realtà in tutto il nord Europa, in tutto il mondo, la parte femminile della spiritualità è importantissima. Ecco, Omaya rappresenta questo.
Perfetto. Poi sì, la poesia viva mi narra dell'assoluto che era. Nella scrittura che danza scrivo per la penna su di un foglio sgualcito. Ogni fine racchiude in sé il seme di un nuovo inizio. Canti sì, momenti di speranza che si contrappongono al mantra iniziale dove dici polvere, tutto tornerà polvere. Come è venuta fuori?
Beh, lì c'è la citazione al Qohelet che poi era già estrinsecata nel Qohelet con Alessandro Serravalle, il mio grande compagno di viaggio, e tutto polvere, tutto sarà polvere, però c'è anche un concetto di fisica entropico, no? Ogni fine racchiude in sé un nuovo inizio, cioè l'entropia è l'assenza del movimento fino a che con una spinta di uguale forza da un'altra direzione ricomincia il movimento, quindi tutto ciò che sembra la fine non è altro che un nuovo inizio. Cioè io credo che l'uomo che esiste da milioni di anni abbia già vissuto altre civiltà, non è fantarcheologia, però è un mio pensiero. Quindi la Terra si è già liberata più volte di noi, è sempre rimasta, è sempre continuato a vivere. La vita non finisce con la fine dell'uomo, noi crediamo di essere al centro dell'universo, ma come già diceva Giordano Bruno, siamo una piccola parte dell'universo. E quindi è vero che ogni fine è un nuovo inizio. Anche la gente che muore, no? Tu vai nella terra, diventi vermi, diventi cibo per altri animali, nascono fiori, dall'etame nasce la vita, quindi eccetera eccetera, potrei andare avanti all'infinito.
Bene, bene, poi c'è in Black Hole che chiude il disco, intrecci diversi momenti della tua voce, insomma la melodia diventa come un magma vulcanico che travolge tutto ciò che incontra, un battito che sembra quello della vita che nasce, insomma contrapposto al noise metallico e ispido delle lamiere, come è venuta fuori?
Hai citato già due volte mantra, ma in realtà la mia ricerca a livello musicale, anche se qui parliamo più di poesia, però le basi sono comunque una costruzione musicale, usando le loop station, quindi la ripetitività delle cose, dei suoni, è certo che diventa un fatto mantrico, e l'utilizzo dei suoni della quasi industriale, no? Mi ricordo un po' i Neubauten, no? La mia passione con Blix, cioè questo utilizzare questi suoni che come se disturbassero il mantra, ma il mantra va avanti, continua la circolarità infinita che si muove, che magari nel girare in cerchio si libera delle scorie, quindi il mio modo di vomitare certi testi magari pieni di nebbia, di rabbia, di dolore, sia anche un modo per esorcizzare tutta questa nebbia e questa rabbia e questo dolore con il mantra che poi rimane.
Perfetto. E allora il disco dove e come è stato registrato?
Il disco l'ho registrato tutto in casa mia di notte con i miei macchinari e basta, ho fatto tutto io, ma del resto anche molti miei dischi vengono così, anche Qohelet è nato con la collaborazione, ho fatto una parte in casa mia, una parte Alessandro in casa sua, spesso io sono molto attrezzato in casa. E ho sempre pensato che per fare delle buone cose non occorrono dei mezzi eccezionali ma delle grandi idee. Spesso gente va in studio a spendere magari delle grandi cifre convinto che la qualità della registrazione supplisca la mancanza dell'idea, ma uno si può fare un disco anche in casa se ha i mezzi giusti, il tempo e la costanza, insomma.
Certo. Certo. E ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, delle tracce?
Tutte. Tutte. Ricordo in un'intervista a Ivano Fossati che lui diceva che alla fine di un disco l'avrebbe cambiato tutto, ma è sempre così, ma è giusto così, se le facessi oggi le vorrei rifare diverse. Io prima costruisco il testo, cioè prima nasce la poesia, perché sono un poeta, non sono un musicista, sono diventato un musicista perché credo che la musica sia un viatico molto buono per la poesia, però cioè, anche se faccio ricerca vocale, ho una band di progressi, di altare totemico, ma in realtà sono un poeta, quindi nascono le parole e a seconda del testo, a seconda delle emozioni che mi dà il testo nel momento che l'ho scritto, ci costruisco delle basi musicali, quindi è difficile che alla fine non mi vada bene quello che ho fatto, perché già ho accettato il testo e la poesia non è che nasce all'improvviso, uno scrive, poi corregge, sposta, limi, una virgola non ti va, non ti va una parola, cambia, quindi per dire è pronto un testo, che sia brutto o bello non importa, ma ci vuole tanto tempo, ecco, così, quindi una volta che è finito è quello che volevo fare.
Ecco, in quanto tempo l'hai composto questo disco?
Va, tra una cosa e l'altra ce l'ha volato un anno.
Ecco, e dal vivo come lo presenterai? Hai delle date?
Allora, sto preparando nuove date, difficilissime perché c'è cioè, una roba difficile da presentare, però lo presenterò in locali di amici, però vado da solo, ho una loop station, vari macchinari, però in realtà io dal vivo costruisco tutto al momento, cioè tutto quello che tu senti, suoni, io non riproduco il disco, riproduco i testi. Sì. Però le basi le faccio di volta in volta con le loop station, cioè ti faccio la batteria, poi ti faccio il basso, ti faccio tutto e tu che sei nel pubblico vedi nascere il brano e credo che abbia un certo fascino.
Certo.
Non è esattamente quello che c'è nel disco, perché io credo che il concerto sia una sorta di composizione istantanea, di esperimento,
sì,
come diceva anche Demetrio. Io non amo ripetere il concerto. Lo faccio con gli altari totemico perché il progressive è molto costruito, anche se un po' mi sono stancato di questo tipo di musica. Per me la musica è solo improvvisazione, invenzione e emozione data dall'invenzione, ma non è una verità, è un mio pensiero, quindi
sì,
chiunque
sì,
può no, criticare questa cosa. Ecco.
Cioè. E invece la copertina, chi l'ha...
La copertina l'ha fatta Lucien Moreau, che è il mio compagno di Moloch, che mi ha scritto adesso che ha appena finito il mio video che abbiamo girato ieri, abbiamo fatto un video di Socrate morto, proprio del brano, e giù di testa, e anche Eugenio usa, è uno dei più grandi videomaker che conosco, ma usa mezzi poverissimi, però vedrai che te lo manderò dal video che non si direbbe, cioè lui inventa le cose, ieri aveva bisogno di un effetto particolare, ha svuotato un barattolo di cotton fioc e ha usato l'azzurro del barattolo per creare un effetto particolare, per dirti che magari se tu lo guardi chissà quanto ha speso per questi effetti di colore, invece in realtà è tutto poverissimo,
anche
a noi piace così. Ed è il mio compagno di viaggio in Moloch, che io non so se tu hai mai sentito, ma abbiamo fatto due album, Moloch e il Vangelo di Moloch, fuori di testa sempre.
Va bene, e adesso a cosa stai lavorando di altro?
Allora, intanto stiamo facendo un altro, abbiamo iniziato il terzo lavoro di Moloch con Lucien Moreau, e poi sto facendo una roba normale, nel senso che ho scritto un libro di poesie d'amore, tutto l'amore che ho dentro, non mi ero mai cimentato con l'amore, e certo non è l'amore di tutti i giorni, l'amore anche di uno della mia età, l'amore che puoi trovare anche nella vita, insomma così, e ho una band formata da una contrabbassista, una batterista, una tastierista, e lunedì e martedì siamo in studio a registrare questo album che naviga tra il jazz, il tango e le poesie d'amore.
Ma che bello!
Erano anni che non cantavo e basta. E con questa ragazza mi sto divertendo tantissimo pensavo fosse sminuitivo per me, che faccio musica sperimentale da una vita, fare una roba normale, che poi magari uno l'ascolta e dice tutt'altro che normale, però...
Ma come si chiamerà questo progetto?
Per adesso Ballate d'amore di un vecchio, però può toccare. No, la band si chiamerà Alice and Peter.
Ok.
Va che bene. Alice Wonderland e Peter Pan, ma viene da un film che ho visto bellissimo in piacere, e ti ho detto, è una cosa quasi normale, ecco. Tu pensi che siano 30 anni che non faccio canzoni normali.
E ti sento molto entusiasta, mi fa piacere.
Ogni progetto che inizio per me è l'unico progetto che conta nel momento. E lo vivo come se fosse una roba importantissima, poi alcuni vengono meglio, altri vengono peggio, questo spero che venga bene, ma poi te lo farò avere.
Ok, grazie. E allora, per avere il disco, cosa bisogna fare? Se vuoi lasciare il link?
Allora, c'è il link di Bandcamp, che uno lo può scaricare da Bandcamp. E altrimenti io l'unico modo che ho per venderlo è mi cerca in privato su Facebook e me lo chiede dalla mia pagina Facebook, quindi, e se no lo compro nelle serate che faccio, che io pubblicizzo su Facebook, quindi Gianni Venturi Artista su Facebook,
ecco.
E poi lo venderà probabilmente il mio discografico della Marrakesh, ne darò qualche copia ad altri discografici tipo la Lizard, che me li venderanno quando fanno festival, così, però sai, non credo che venderò tante copie, però insomma quello che sarà, insomma.
Va bene, comunque veramente molto bello e complimenti, sì, perché comunque tutto quello che fai è sempre molto interessante.
Dimmi. Sì,
non, ti ringrazio, ti stavo semplicemente dicendo ti ringrazio.
No, io ringrazio te, ringrazio il pubblico che ha la pazienza di ascoltare e niente, voglio solo concludere che anche se sembro tanto pessimista, in realtà sono innamorato di questo lavoro, sono contentissimo di averlo fatto e credo che con un ascolto magari un po' più attento, con un po' più di pazienza, possono venire fuori delle cose che possono anche colpire anche persone magari meno preparate. Si tratta di avere la pazienza di ascoltare, sono cose che le devi ascoltare 2, 3 volte, 4 volte per entrare nel loro mondo. Mm-hmm. Questo è un disco che necessita più ascolti, questo è quello che penso,
ecco. Va bene. Grazie allora ancora Gianni, alla prossima.
Grazie a te, grazie a tutti voi, ciao.
Ciao.
Tempo, fiume, lavanda, bosco, da cat, ricordo fuoco, memoria brucia, madre, stremata, ghiaccio, cuore andato oltre, da cat, il bimbo alla smorfia del vecchio che bimbo non è. Mondo, la preda costante, essere nella massa petulante, schiumante. Non c'è coraggio nel rifiuto del diverso. L'economia, il mercato, la banca, il progresso, risico, la guerra, gioco di ruolo. Virtuale pietà, virtuale empatia, like, da capo. Cuori infartuati, anime di risolte nella nebbia, mare nostro. La portinaia a voce deserto, la porta spalancata eppure buia, all'interno grappoli di luce dissolta. Esseri disumani razzolano tra rifiuti come fossero oro. Possesso, il mio è mio, grida il cadavere inconsapevole. Da capo. Sono cose, oggetti, potenti, cellulari, televisioni, auto, vestiti, presenza, ritardo, tempo, scaduto, ghiaccio che scioglie, lape, boccheggia, il fiore divampa, la terra trema, inaridita, la plastica è un tempio alla demenza. Ma la lavanda di odore, il prezzemolo, il basilico, il geranio sul davanzale, il bucato steso alla luce, l'aia fiorita, il gallo canta, il latte appena munto, il gatto miagola ed io, incredibilmente vivo, un ricordo, nient'altro che vento, fame di vento, lacrima la madre, lacrima il padre, ed il figlio ed il mare, la fuga, noi vittime di noi. Va bene di questa valle, conservo spazio mancante, so dell'orso e della folaga, so della foresta che giace sventrate. Fumo, dolore, impotente clamore, like. So del petrolio, del veleno di fabbrica, so di miserabili derelitti sfruttati da un demone occidentale, like. So delle multinazionali oscene, della massa addormentata, like. So del falso rivoluzionario populista, già vecchia la nascita, che rotola assurde banalità dal palco avvelenato, like. Ma la massa è un tumore consenziente, la massa devasta culture, ideali, la massa consuma come locusta, divora e si divora, la massa vuole l'uomo nuovo, la guida, arcano messia, la massa grida senza suono, voce veleno, la massa dilaga ingovernabile ma influenzabile, ho paura. Smassificare la massa diviene un'utopia essenziale, like.